Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Benvenuti o bentornati alla puntata 301 del Pointer Podcast. Io sono Alessandro e con me ci sono Luca e Eugenio. Ciao Luca, ciao Eugenio.
Ciao.
Ciao, ciao.
Come va? Riuniti? Vai di lui.
No, come va? Ho detto.
Bene, bene. E tra l'altro è un po' rinfrescata la stagione e quindi si sta anche meglio. Questo discorso è un po' da becchiettino, però.
Che non è nemmeno vero, perché si sta comunque morendo. È che tu stai di fronte al mare e quindi stai bene, però. Fatti invidiare, dai, prego.
Sì, 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 sì. Mi faccio un po' invidiare, domattina andrò un pochino. No, forse non lo so. Perché probabilmente domattina devo fare delle cose brutte. Però
puoi dire a tutti che hai finito i token e che quindi puoi andare al mare adesso.
È vero, vi racconto questa, ho finito i token con 3 giorni in anticipo rispetto al reset settimanale e niente, diciamo, sono rientrato dentro di me a pensare, a riflettere su quello che succede nella mia vita e quindi ringrazio di averli finiti in 3 giorni in anticipo. Però questo ha permesso anche di progettare meglio l'argomento di cui parleremo oggi nella puntata 301 del Pointer Podcast. Pensa che giro. Però prima di partire è molto importante ricordare a tutti voi che abbiamo una Pointer Chat, che è la nostra chat su Telegram, dove parliamo di tecnologia, di ultimamente di AI, molto pesantemente, quindi la parte di agenti AI. Quindi se siete curiosi su questi temi, vi aspettiamo lì, trovate il link nelle note della puntata. Mi sono dimenticato qualcosa, Luca?
No, sì, come possono supportarci a parte la Pointer Chat, possono supportarci i nostri amati ascoltatori, possono supportarci scrivendo recensioni, perché queste ci fanno crescere nelle varie classifiche, quindi su Apple Podcast, su Spotify, principalmente questi, anche Pocket Cast se volete. Non lo dico più, ma se sapete cosa dovete fare quando lasciate le recensioni su Apple Podcast, e potete anche supportarci economicamente, non nel senso che ci dovete dare soldi, poi se volete fare,
se vogliono,
se vogliono fare noi, chi siamo noi per dire di no, ma se andate sul nostro sito, nella pagina supportaci o semplicemente anche nelle note della puntata, troverete dei link sponsorizzati Amazon che ci danno qualche centesimo anche a noi, perché voi, se voi acquistate tramite i nostri link sponsorizzati, poi qualcosa viene anche a noi, e a maggior ragione se invece sottoscrivete l'abbonamento a Audible, anche per quello c'è il link nel nodo della puntata, è un abbonamento gratuito per un mese, due se siete utenti Prime, e in quel caso ci arriva qualcosa in più anche a noi, e voi avete un mese o due di Audible gratis, che per chi non lo sapesse è il servizio di audiolibri di Amazon, che se non l'avete provato, secondo me vale la pena provarlo, non perché prendiamo una percentuale, ma in generale perché è simpatico come servizio, può essere utile, soprattutto anche magari in questo periodo estivo in cui magari vi trovate al mare, avete voglia di ascoltare qualcosa, non volete ascoltare il Pointer Podcast, potreste ascoltare per esempio un audiolibro.
Che tra l'altro ho appena scoperto che c'è uno dei Pointer Pix delle ultime puntate, quel Dungeon Crawler Carl, sì. Anche come audiolibro su Audible.
Sì, mi sembra che tra l'altro avevo messo il link, nella nota della puntata avevo messo il link anche all'audiolibro sponsorizzato, quindi, e l'altra cosa riguarda gli audiolibri, abbiamo fatto una puntata in passato, quindi se volete saperne un po' di più c'era una puntata, ora adesso non mi ricordo chiaramente il numero, però cercandola trovate sicuramente.
Ricordiamo che anche diciamo, qui una puntata l'Iban, questa è una semi-cheat riadattata per alcuni.
Le stesse persone che l'altra volta avevano compreso la citazione forse comprenderanno questa, ma dubito che ce ne siano a questo punto.
Bene, quindi parliamo del tema della puntata di oggi, che sono le Dark Factory. Non so quanti di voi l'abbiano ancora sentito come termine legato all'interno del mondo dell'agentic AI, ma prima di parlare di Dark Factory facciamo un passo nel passato e andiamo nel 1913. Nel 1913 nasce il cosiddetto fordismo. Per chi di voi non si ricorda che cosa sia, è quel, diciamo, quel processo di innovazione della produzione di oggetti che prevede una catena di montaggio. Perché sto partendo da lì? Perché in realtà i Dark Factory sono esattamente all'interno del mondo agentico AI proprio la rappresentazione di questo processo nel software, okay? Quindi all'interno dei nostri computer. E è interessante, secondo me, ora diciamo, volevo fare una parentesi sulla parte del fordismo, perché ci sono, secondo me, alcune diciamo similitudini che possono aiutare a vedere, capire meglio che cosa sono le Dark Factory, che cosa ci si aspetta dalle Dark Factory all'interno del mondo dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto è interessante capire se uno può fare anche delle predizioni o comunque diciamo predizioni per il futuro di come si evolveranno alcune lo sviluppo del software. Quindi il fordismo, non voglio essere un pippone, quindi vi dico semplicemente gli aspetti principali. Nasce dal signor Ford perché aveva la necessità di far permettere a tutte le persone, o comunque aumentare il bacino di persone che potesse permettersi una macchina all'inizio del 1900. In quel periodo le macchine venivano fatte da artigiani e potevano essere acquistate soltanto da persone molto molto ricche. E questa roba si stava scontrando da una parte con diciamo una industrializzazione che però vedeva sempre molte persone in America che vivevano nelle campagne e che per loro quindi era anche molto difficile spostarsi senza avere a disposizione una macchina. Quindi al tempo non c'erano le macchine e chi era isolato rimaneva isolato. Quindi Ford, che nasce anche da un contesto povero, viene riconosciuto come analfabeta in più occasioni, ma proprio perché non aveva mai studiato, aveva questa mission, quella di rendere le auto più accessibili. E questa roba ha permesso di ridurre più della metà, diciamo, l'implementare una catena di montaggio, ridurre più della metà il costo di produzione della macchina. Perché cosa succede? Come ha fatto a ridurlo? Intanto non ti servono più artigiani per costruire la macchina. Cioè, prima che cosa succedeva? Per costruire una macchina avevi un team di artigiani che, con il termine artigiano, identifica una persona che è capace è molto specializzata nel fare svariate cose, ok? E le sue skill sono una configurazione che non si trova in molte persone. Quindi il trovare queste persone era difficile al tempo, e quando le trovavi comunque erano diciamo era costoso poi effettivamente mettere in piedi e realizzare la macchina. Quindi che cosa succede? Ford dice: allora implementiamo tutto questo come se fosse una catena di montaggio e diamo dei task molto più contenuti e piccoli a una persona. Quindi cosa significava? Significava che riducevi, diciamo, andavi a annientare il problema di cercare persone estremamente specializzate, perché ora serviva semplicemente una persona che riusciva a fare un task automatico. E questo permetteva di creare effettivamente una catena di montaggio e avere molto, era molto più facile trovare degli operai. Ora, questo dettaglio si va a inserire in un, diciamo, dobbiamo aggiungerci anche un'altra considerazione. Questo catena di montaggio, avere una catena di montaggio, aumentava anche, permetteva la produzione di massa e per la massa. Al che, siccome Ford in qualche modo si stava preoccupando come si stava diciamo evolvendo il rapporto tra la persona e il lavoro in questo contesto, e qual è il problema che si stava ponendo il fatto che vi ricordo il contesto del tempo. Il contesto non c'è il concetto di operaio, non c'è il concetto di catena di montaggio, c'erano persone estremamente specializzate. Con la catena di montaggio andavi a portare le persone per la prima volta ad allenarsi rispetto al lavoro che stavano facendo. Perché, diciamo, dovevano fare semplicemente un task automatico senza doverci effettivamente neanche riflettere su quello che stavano facendo. Quindi, cosa fece Ford? Raddoppiò gli stipendi degli operai. E raddoppiando gli stipendi degli operai, chiaramente aumentò l'interesse nelle persone nel lavorare per la sua azienda, ma allo stesso tempo, da una parte aumentava gli stipendi degli operai, dall'altra era riuscito a diminuire il costo della produzione, diciamo il costo della produzione delle auto, e quindi potevano essere messe in vendita a costi minori. Questo crea un circolo virtuoso per cui più persone in quel momento si potevano permettere l'acquisto delle macchine. E lì esplode tutto. Okay? Lì quindi cresce Ford, diventa un'azienda che guadagna un sacco di soldi al tempo. E come effetto sulla società, anche le persone che stavano in posti isolati, che quindi erano probabilmente anche quelle che avevano costi, diciamo, stipendi molto minori, iniziavano sempre più tutti a permettersi l'auto. Ok, quindi questo è un po' il contesto, e questo è un primo esempio di Dark Factory, dove sei andato a diminuire il carico intellettuale per svolgere un goal, diciamo, per raggiungere un goal, andando a spezzettare questo goal in tanti piccoli task che vengono assegnati a persone non specializzate, ma che si iperspecializzano su un task molto semplice. Ok. Ora, non so se voi, qui facciamo un passo un po' più in avanti, conoscevate la Zikir Intelligent Factory. Vi dice niente questo nome?
No.
No.
Ok, allora nel 2017 si inizia a investire, a costruire, okay, questa factory, quindi questa industria in Cina, per produrre auto elettriche. E qui c'erano delle condizioni al margine, ovvero da una parte c'erano degli incentivi dal punto, della Cina nel andare a ridurre l'impatto energetico e delle emissioni nelle industrie, quindi diciamo davano soldi a aziende che promettevano di non fare troppi di introdurre troppo inquinamento. E dall'altra c'era anche un incremento del costo degli operai, e ancora di più si era osservato che l'utente finale aveva la volontà di poter, avrebbe voluto poter iper-customizzare una propria macchina. Che cosa succede da questo, diciamo, incrocio di bisogni? C'erano sicuramente altri, però non voglio entrare nel dettaglio. Si va a costruire la prima Dark Factory che costruisce macchine. E in questo caso Dark Factory significa che è un Fordismo dove non c'hai più gli operai. Ci sono soltanto robot, e Dark Factory deriva dal fatto che non ci sono le luci, cioè non è necessario avere le luci, ma ci sono semplicemente dei sensori che comunicano, che permettono di catturare informazioni, mandarle ai robot, processarli e fare delle azioni. E questo va a permettere la realizzazione di questa Dark Factory. Ci sono dei video online molto molto interessanti, sono anche molto suggestivi, e al tempo quello che veniva fatto, quando è stata, prima di essere veramente messa, realizzata, venne fatto un digital twin riguardante come si sarebbe dovuta realizzare, e poi anche un digital twin per chi potesse essere simulato dell'azienda che sarebbe stata implementata. Quindi era un modo per fare una sorta di passo prima a effettivamente andare a realizzare fisicamente l'azienda, l'industria, facendo simulazioni in 3D, che poi sono state poi utilizzate all'interno dell'industria stessa. Ora qua, intanto vedete che ci siamo trasformati dal 1913, insomma all'inizio del 1900, questa modalità di avere una catena di montaggio con non più artigiani, ma a questo punto potevi avere operai. Oggi abbiamo, già ormai da 7-8 anni, se non di più, un'industria dove siamo riusciti a togliere l'operaio e mettere un robot. Perché lo potevi fare? Perché già nel 2017 la tecnologia era matura per combinare intelligenza artificiale del tempo con robot, ed era una, diciamo, dava sicuramente un livello, chiamiamolo così, di intelligenza sufficiente per poter andare a rimuovere l'operaio da quel task. In questa azienda, Zikir, le persone, quello che fanno, non entrano nella fabbrica, ok? Quello che fanno è monitorano magari la fabbrica, se succede qualcosa. Bene, qua in realtà, secondo me, si vede già un primo parallelismo rispetto al, diciamo, quello che abbiamo con gli agenti AI. Nel senso che diciamo, avere una struttura ben definita dei passaggi che portano da, diciamo, lo stato iniziale, lo stato finale che ti dà in output, in quel caso la macchina, ben definiti, in qualche modo è come andare a definire l'harness del sistema AI, quindi quella roba che imbriglia il sistema, quella sequenza di passi che devono essere poi eseguiti dal sistema agentico per produrre in output qualcosa. E in questo passaggio, una roba importantissima è che con il Fordismo, a un certo punto Ford si era iniziato a ossessionare sul come ottimizzare i movimenti che facevano le persone, gli operai all'interno della propria fabbrica. Cioè lui voleva definire esattamente una sequenza di passi che quella persona avrebbe dovuto eseguire e basta. Al punto che questa ossessione si tradusse nel andare a comprare, a pagare degli investigatori che andassero a osservare, anche a studiare psicologicamente, gli operai nella loro vita privata. E questa ossessione qua, che chiaramente era una violazione della privacy delle persone, ma chiaramente, diciamo, lo accettavano al tempo, probabilmente l'avrebbe pagava anche chi veniva violato per far tornare tutto, questa ossessione la riporti esattamente in questa Dark Factory per fare le automobili. È la realizzazione perfetta, perché tu in quel contesto dove c'avevi la persona, l'operaio, che era un po' l'ingranaggio pazzo, di qua l'hai sostituito col robot. E è vero, può succedere che il robot in qualche modo fallisca o comunque si rompa, ma lui esegue esattamente quell'insieme di passi che è stato definito. E quindi diventa evidente la realizzazione di questa roba. Quindi mi ricollego, e ora faccio il passettino avanti verso le Dark Factory diciamo, nel contesto della gente che hai, e cerchiamo anche di definirle meglio. Il dettaglio qua è che nel momento in cui tu riesci a definire una catena di assemblaggio di questo tipo, è importante, perché se tu riesci a definire molto bene le specifiche di qualsiasi step, e tu a priori, prima di fare eseguire la catena di montaggio, hai già definito tutti gli step, su un sistema agentico questo ha dei benefici in termini di riduzione dei costi dei token, perché l'intuizione è semplice, se tu hai, è vero, magari definisci un piano anche in Markdown, va bene, ma se tu non vai, ok, chiaramente quando tu fai la factory AI la puoi riutilizzare tante volte, okay, quindi poi ammortizzi anche i costi. Però il punto è che quando tu la vai a progettare, tu definisci dei binari all'interno dei quali si muoverà poi diciamo, l'evoluzione del sistema agentico e sai già qual è il prossimo step da fare. Quindi non c'è bisogno di investire nei token sul modello super power che ogni volta che fai quel task deve pensare e ragionare quale sia il passo successivo giusto da fare. Se tu c'hai una dark factory, tu lo sai benissimo qual è il passo successivo da fare. Come nelle factory, diciamo, diciamo di Zekir, per la costruzione delle macchine, o anche nel Fordismo. I passi sono chiari, ognuno fa il suo piccolo, passettino e passa il risultato il successivo. E questa roba, all'interno del contesto agentico, si implementa semplicemente con dei grafi. Per chi diciamo, volesse approfondire questa tematica, tutto nasce da Tractor, che è un framework sviluppato da un'azienda che si chiama StrongDM. Ora, questo framework è molto, diciamo che è semplicemente un modo di definire, diciamo, dei grafi, okay, ad alto livello, che però poi può essere implementato e realizzare, quindi definire una dark factory. Questo è il punto. Sta andando veramente di moda, ne parlano tutti già ormai da qualche mese, quindi vi consiglio di darci un'occhiata. Troverete un sacco di fork di questo di Attractor. Io in particolare ne sto utilizzando uno che si chiama Fabro, che permette anche la visualizzazione diciamo, della dark factory, del grafo che uno ha sviluppato. Quindi, dato un po' questo contesto, quello che si sta osservando oggi è che possiamo andare a implementare una dark factory all'interno del contesto dell'intelligenza, diciamo, nella modalità agentica. E uno si può chiedere, ok, ma cos'è che cambia rispetto, come concetto rispetto a quello che facciamo oggi per scrivere codice? Beh, ottima domanda. La risposta sta nel fatto che una dark factory, ancora diciamo, la definizione alle volte sfuma un pochino a seconda di quale risorsa online stai leggendo, ma il punto è che tu vuoi un sistema end-to-end che metti in funzione e automaticamente, date delle specifiche iniziali, lui produce del codice che non deve neanche essere più revisionato, ma può essere direttamente mergiato e messo in produzione. Quindi quello che fa una Dark Factory è planning, implementation, testing, debugging e deployment. Se ci sono errori, tu avrai sviluppato un modo per catturarli e allo stesso tempo nella Dark Factory questa si auto-aggiusterà per poter andare a diciamo, ridefinire la Dark Factory, ridefinire il grafo per gestire quel tipo di errore. Chiaro che qui sta tutto nella capacità delle persone, dello sviluppatore. Non so se siamo più, cioè non è più nemmeno sviluppatore, questo probabilmente è proprio un altro tipo di concetto, qualcuno chiama harness engineering, la capacità di andare a sviluppare un sistema dalle specifiche che sia in grado di evolvere da solo e stabilizzarsi per poi ottimizzare la produzione, in questo caso di software, di nuovo software che si aggiunge. Questo è un po' il concetto. Ho altre cosine, però voglio intanto fermarmi se avete curiosità, domande, osservazioni.
Intanto bellissima tutta l'introduzione col contesto, che erano cose che ne nemmeno mi ricordavo, che magari uno nel tempo ha studiato, letto, ma bella. Mi fermerei un secondo sull'ultima cosa che hai detto, perché secondo me è una roba che triggerà le persone, cioè quello che una Dark Factory ti permette di partire, diciamo, di all'interno avere tutto il ciclo dalla definizione del task al merge finale del codice. Perché tanti ti possono dire sì, ok, ma io non mi fido, che è vero, che è quello che un anno fa t'avrei detto anch'io, nel senso che quella roba la voglio rivedere. È vero, ma penso che dipenda da come usi tutto questo, che è un po' quello che hai detto tu. Il problema sta nel fatto che se tu dai un prompt fatto male, non dai dei test, della roba per verificare quello che è stato scritto, non ti puoi fidare dell'output, ma un sistema del genere ti permette effettivamente di coprire tutto il processo. E quindi se da una parte triggerai, e ha triggerato anche me quando l'hai detto, anche se piano piano sto cercando di arrivare a quel punto, è un cambio di paradigma che non porta, cioè che porta allo stesso risultato di quello che c'era prima, secondo me.
Sì, esatto, e infatti aggiungo questa roba, per cui se anch'io potevo essere convinto che vabbè, ma il codice comunque dovrà essere comunque sempre revisionato, in realtà è falsa questa roba, perché se tu riesci a implementare un sistema, il termine tecnico è eval, cioè un sistema che riesce a valutare il sistema prodotto, allora, che quindi hai delle metriche, hai una rubrica che con delle metriche che tieni sotto controllo per vedere che tutto funzioni, in realtà tu il codice non c'è più da revisionarlo, e questo risolve il problema che tutti si pongono del fatto, ma l'AI scrive il codice, così tanto codice, che poi per me diventa complicato leggerlo e ci perdo un sacco di tempo nel leggerlo e revisionarlo, e quindi forse non ha senso scrivere codice con l'AI. E chiaramente qui c'era una sorta di cortocircuito che mi sembra evidente, che non è più facile, che è facile immaginarsi che smetteremo anche di fare revisione del codice. Cioè, sì. È una roba che
non... O almeno non come la facevamo prima.
Esatto. Cambia completamente cosa vuol dire fare revisione del codice. L'altro dettaglio che aggiungo, per fare un po' pace con tutti, chiaramente noi siamo stati molto, come dire, assertivi sul fatto che non bisogna più revisionare il codice, stavo leggendo un po' di blog online. Questa roba è nuova, cioè è nuova per me, si comincia a parlare del Dark Factory da marzo di quest'anno, che è i primi blog online. Il punto è che non tutto necessariamente è Dark Factory, cioè la domanda non è porsi io azienda solo posso diventare una Dark Factory, è ma quali sono le parti della mia azienda che possono diventare una Dark Factory. E qui poi c'è tutto un contesto del tipo che non devi neanche troppo, dicevano che non devi troppo, se tu sei un dipendente e vuoi spingere l'implementazione Dark Factory o chi per lui, non metterti, diciamo, un progetto troppo ambizioso, perché se tu hai poca esperienza e stai testando per la prima volta questi aspetti, potresti avere un effetto contrario nel momento in cui tu alla prima botta non riesci a realizzarla per un certo task, per fare rendere Dark Factory un certo task della tua azienda, perché tu ci provi, magari non va, le persone incominciano a farsi venire dei dubbi, si sfiduciano su questo tipo di approccio, e magari hanno anche le persone che erano un po' dubbiose sulle AI in generale, e quindi la tua azienda da lì poi non si muove più e bruci. Insomma, la bruci
la credibilità su quella roba lì. Esatto. Allora aggiungo un'ultima cosa su questa roba della revisione, e poi le faccio una domanda sulle Dark Factory. Vai. Perché in realtà secondo me quello che hai detto è molto sottile, perché da una parte hai detto, abbiamo detto, non bisogna per revisionare il codice, però quello che hai detto si posiziona esattamente in una categoria, perché se da una parte ci sono le persone che ti dicono no, il codice va tutto revisionato, dall'altra c'è chi ti dice sì, manda la gente, poi quello che scrive tanto è giusto, basta che lo accetti e mergila pure questo. In realtà è proprio questa qui, è proprio una roba che si inserisce nel mezzo, cioè progetta un sistema che ti riesce a testare quello che è scritto. Secondo me va bene, a parte questo. Domanda pratica sulle Dark Factory, perché quali sono le differenze? Perché non capisco se in qualche modo le stiamo già usando, oppure se è un concetto nuovo rispetto a quello che stiamo utilizzando adesso. Rispetto a una skill che scriviamo e usiamo su Cloud Code, qual è la differenza tra una Dark Factory e una skill? C'è?
Ah, Ok, aggiungo questo dettaglio per chiudere la roba dei test, poi provo a risponderti a questa. Importante che quando si vanno a scrivere i test non siano mai mostrati alla gente o al sistema agente o chi ha prodotto del software. Perché se gli devi vedere, in realtà stai disegnando un sistema che
rischia di fallire.
Esatto, disegnato per passare i test, che è diverso rispetto a disegnare un sistema che è nato per validare i test. Perché chiaramente quando poi questa roba, i test, ti entra nel contesto, siccome gli agenti, gli LLM per predisposizione tendono a venirti un po' incontro e poi quando vedono della roba gli rimane in testa, inconsciamente, attivamente loro incominciano a fare in modo di fare quegli edge case che implementare quegli edge case che poi ti fanno passare i test, ma non risolvono il problema più grande dell'implementazione. Quindi questa roba, ripeto, è importante avere un agente che semplifica e scrive il codice, l'altro agente che fa il test del codice, ma i test non sono mai visibili dalla loro implementazione alla gente che scrive codice, anzi la gente che scrive codice deve semplicemente leggere le risposte dei test. Quindi il test ha fallito, errore 404, bla bla, e quindi la gente cerca di ragionare su quello. Ed è sempre lo stesso parallelismo per cui nei modelli di machine learning non puoi andare a devi tenere il training e il test set distinti tra di loro, perché se butti il test nel training, poi il modello di machine learning impara a soddisfare anche il test set, e quindi non stai testando niente. Hai fatto learning sul test set, quindi che ci fai su un colpo? Quindi, che hai detto questo, insomma, era un passaggio importante. L'altra cosa è che quella che dicevi sulle skill, la skill in teoria dovrebbe essere un qualcosa che definisce il behavior di un singolo agente. Cioè non devi avere una roba iper mega complessa che ti definisce totalmente il sistema. Tu ti serve un... ti serve definire dei binari, che in questo caso è il grafo su cui tu fai girare poi il tuo sistema, e dentro il nodo del grafo trovi ad esempio un agente, e questo agente è plagiato con una skill, quindi con una sorta di comportamento. Le skill sono dei markdown che ti dicono quali sono i comportamenti previsti dall'agente nel risolvere un task. Ad esempio, la gente per fare presentazioni PowerPoint, dentro la skill, perché magari una skill che tu vuoi rinforzare è quando la gente va a utilizzare il tool che si interfaccia attraverso MCP con la presentazione PowerPoint, sappi che io non voglio template con il colore rosso. Questo è quello che definisci in una skill. Sono indicazioni, sono i good behavior, i comportamenti che tu vuoi che la gente implementi, che è diverso però nel andare a definire un workflow, una dark factory, che è un sistema molto più complesso e ognuno degli elementi e nodi esegue specificatamente uno specifico task, come nel caso del Fordismo, no? Dove ogni operaio deve fare il suo specifico task. E quindi c'ha una skill precisa. Dimmi se c'è qualcosa che non funziona, perché mi aiuta anche a me a rifletterci.
Ok, quindi se ho capito bene, la differenza tra Dark Factory e skill è che una Dark Factory fondamentalmente è come fosse un insieme di skill. È come se tu rompessi il problema in vari sottoproblemi e gli dessi un flusso
Sì.
da seguire.
Esatto, corretto? È sempre quello. Okay. finché non l'aggiorni perché magari ha detectato un problema o è cambiato la specifica della roba che vuoi risolvere, e a quel punto la data factory muta, si evolve, cambia, ma è diverso dallo skill specifica della gente che implementa un nodo.
Quindi è ok, è una skill per farla chiara nella mia testa è come se fosse ok, un insieme di skill. Questo permetterebbe in realtà di essere molto più preciso per ogni singolo task, meno approssimativo comunque.
Sì. Okay. Sì. E poi tra l'altro ogni agente ha il suo contesto libero, nel senso che si prende il task da o però, un markdown certo. condiviso, oppure si prende l'input dal nodo, dall'agente che gli stava prima nel grafo. Quindi si prende soltanto okay. quella roba che gli interessa. E questo cosa ti permette di fare? Questa roba è importantissima perché ritorna al discorso del test, chi scrive il codice e chi lo testa. Anche qui tu non vuoi che ci sia un'injection del contesto da un agente che stava prima di te o all'interno del sistema nel tuo contesto specifico. Perché se no tu è come se ti stessi alla fine biassando rispetto al contesto di un'altra agente. E tu questo non lo vuoi. Vuoi che la gente viva per conto suo, ci abbia la sua opinione, diciamola così.
Ok.
Scusa, allora tu dici il fatto di avere questo grafo ti fa avere vari step, no?
Mm-hmm.
Ogni step è una skill, più o meno.
Ogni step è un agente. Ok, poi l'agente lo definisci attraverso le skill.
Lo definisci, cioè ogni step è un agente e lo definisci con una skill?
Sì, con un agent markdown, un agent okay. .md, insomma, quella roba.
Però allora che cambia tra questo e semplicemente fare una skill in cui dentro gli dici quello che devi fare è questo, punto 1, punto 2, punto 3 e vai avanti così. Cioè nel senso anche in quel caso...
Quello è un'orchestratore, però lo stai dando a un orchestratore e ogni volta devi ristanziare quel tipo di processo. Qua il processo è statico, nel senso... la Dark Factory è quella, sanno chi passare i nodi e come e come dire, stai rinforzando e concretizzando quello che c'è nel markdown attraverso un grafo e ognuno sa con chi parlare già da prima e lo puoi questa roba far girare all'infinito. Cioè l'idea è che tu la Dark Factory poi ogni volta input entra, okay. output esce.
La cosa curiosa è che del motivo per cui si chiama Dark Factory, tu hai detto una cosa e ce ne stanno evidentemente varie di interpretazione, perché per esempio io ne ho trovata una simile, perché qui diceva che parlava di questa FANUC, Dark Factory, sì. che è dark perché è un posto dove l'umano non è... necessario, ma neanche benvenuto. E credo che questa idea di Dark Factory, poi lo mettiamo nel nome della puntata, sia scaturita da questo blog post di questo Dan Shapiro di gennaio. E lui ha fatto un po' la storia degli ultimi mesi, diciamo, da quando facevamo tab per autocompletare, appunto, l'ultimo step sono queste Dark Factory. E mi aveva. Cioè, non avevo ben capito all'inizio cosa intendesse, appunto, come anche per il nome, e appunto lui dice, fanno questo esempio dicendo che lì c'avevi una fabbrica di robot, in cui però lavoravano i robot, a sua volta.
Esatto. Quindi era... Infatti, in alcuni casi, la chiamano anche lights out, quindi senza luci,
okay, questo riprende l'interpretazione precedente, sì, sì.
Sì, sì.
E poi volevo aggiungere una cosa, perché tu hai non sapevo di... Cioè, tu hai nominato Fabro, hai nominato anche l'altro framework pubblicato da StrongDM, e la cosa curiosa è che anche io avevo trovato StrongDM nel leggere un po' di queste Dark Factory, io non l'ho provate, a differenza di Alessandro, quindi se lui ha più esperienza da questo punto di vista pratico, però avevo letto questo articolo di Simon Willison, e lui in un primo articolo appunto riprendeva in realtà le parole dell'articolo precedente che vi dicevo precedentemente, e poi però parlava anche di questo StrongDM, perché diceva che il team di StrongDM aveva appunto creato la sua Dark Factory interna per lo sviluppo di codice, perché avevano creato, era una startup, era questo da quello che ho capito, avevano creato questo nuovo team e la regola del team era che non volevano codice scritto a mano. Quindi per fare questo avevano bisogno sì di un sistema d'agenti, ma di un sistema d'agenti che funzionasse, che gli garantisse, che gli desse più garanzie anche sulla qualità del codice rispetto magari a semplicemente scrivere prompt a Claude. E quindi hanno creato questo software factory tramite questo pattern, questo framework, non so come chiamarlo, della Dart Factory, in cui c'è tutto specificato quello che deve fare, e poi c'è una cosa che non so se tu ce l'hai già nella tua scaletta oppure se la posso dire, perché loro parlano di scenarios driven agents. Non so se ce l'hai nella scaletta, se spoilero qualcosa.
No, vai, tanto io
perché in realtà questo era un commento anche al discorso del test, della review, nel senso che, dato che appunto lo dicono, niente codice scritto a mano, non è necessario nemmeno un umano per fare la review del codice, però c'è un problema che è quello che dicevi anche tu prima, ovvero che molto spesso quando tu fai fare i test agli agenti, quello che può succedere, ora in realtà non succede sempre, ma può succedere che gli agenti facciano un po' di... trovino delle scorciatoie, nel senso che magari scrivi il codice per passare il test, oppure scrivi il test matchando quello che fa il codice in modo da farlo passare in ogni caso. Quindi qui c'è però un comportamento, un testing molto deterministico, no? Nel senso che tu alla fine esegui la tua pipeline di test o passa o non passa, non è che ci sono risultati intermedi. Quindi o è sì o no. Invece quello che loro propongono in questo articolo è un qualcosa che sta nel mezzo, nel senso che la pipeline di test diventa un qualcosa che è più probabilistico, non è più una cosa rigida e deterministica come gli unit test. Quindi loro quello che fanno è crearsi questi scenarios, che in pratica in realtà è, poi ho guardato un po' anche su Wikipedia, è un qualcosa che esisteva già, perché c'era già questo scenarios driven test, ovvero delle storie ipotetiche che costruiscono appunto sulla base dell'utente finale che utilizzerà quel servizio, quel prodotto, costruiscono una storia che rappresenta il modo in cui l'utente userà una certa feature di quel prodotto. Questo deve essere una storia credibile e deve essere anche facile da testare. Quindi qui non si va più a coprire la singola funzione, non è che stai testando la funzione, non so, somma questi due numeri e poi fai quest'altro, restituisca effettivamente quello che mi aspetto, ma vado a testare un po' di step uno dopo l'altro. E quindi in realtà quello che testo non è il singolo step, ma è il risultato. Quindi il fatto di avere lo scenario serve per rappresentare queste user story. E le user story, appunto, come dice Alessandro, sono fuori dalla code base, poi magari le validi con un LLM e tutto quanto, e però questi scenari poi, nel momento in cui effettivamente fai il test, la validazione degli scenari la fai in un sistema che loro chiamano DTU, che sta per Digital Twin Universe, nel senso che se per esempio il servizio che tu stai utilizzando, che tu stai sviluppando, interagisce con altri servizi di terze parti, e tu vuoi che il tuo test comunque interagisca con quel tipo di servizio, quindi quello che fai è fare una sorta di mock o una replica dei comportamenti di questi altri servizi per capire non solo se ha funzionato il singolo pezzetto, ma se ha funzionato il tutto. Un esempio che ho trovato è questo: hai un utente, questa può essere una storia, uno scenario, una user story, c'hai un utente che vuole segnalare un problema con Slack, un problema di login con Slack. Quindi quello che fa il sistema è creare una issue su Jira con tutte le varie informazioni, assegnarlo al team corretto e poi rispondere a questo utente su Slack con il numero, per esempio, del ticket. Quindi qui nel test tu stai valutando la user story nel complesso, no? Non stai valutando la funzione che mi aggiunge un task, per esempio, la funzione che manda un messaggio su Slack, ma stai valutando se nel momento in cui tu parti e c'hai semplicemente l'utente che c'ha questo problema, arrivi poi alla fine e hai postato poi il messaggio su Slack. Quindi non valuti il singolo pezzettino di questa pipeline, ma la valuti per intera. Valuti quanto l'utente è stato soddisfatto da tutto quello che il sistema ha fatto. Questo lo fai varie volte, e da qui ecco il motivo per cui è un test probabilistico, nel senso che lo esegui questa pipeline in varie volte, in vari scenari, e alla fine rispondi alla domanda quante volte ha funzionato, quanta è la probabilità che l'utente sarà soddisfatto. E questo è il modo in cui loro fanno i test in questa pipeline di StrongDM. Se vi state chiedendo allora a questo punto qual è il ruolo dell'umano, visto che tutto quanto praticamente va da solo, loro dicono che il ruolo dell'umano a quel punto è quello di fare il design di sistema, trovare dei nuovi pattern e mettere in condizione la gente. Questo è molto, questa secondo me è una cosa abbastanza forte come frase, mettere in condizione la gente di lavorare in modo efficace e robusto. Quindi se, diciamo, stai mettendo in condizione una sorta di aiutante di lavorare nel modo migliore possibile, un po' come magari potrebbe avvenire tra un manager e la persona che gli lavora sotto, insomma. Volevo soltanto aggiungere un'ultima cosa, che era il motivo per cui prima ti avevo detto boh, non sono sicuro di provare queste cose perché mi sembra costino molto, perché loro in questo articolo dicono anche noi ci aspettiamo che un ingegnere con questo tipo di pipeline spenda $1,000 al giorno di token. Ora non so se con API o cosa. Se non li hai spesi, se l'ingegnere non ha speso, vuol dire che la software factory può essere migliorata. E quindi se un ingegnere spende $1,000, cioè se un software engineer di questa azienda spende $1,000 al giorno per questo, alla fine del mese, se contiamo anche il fatto che probabilmente non la puoi fare andare avanti all'infinito, 30 giorni, si fa presto a fare il calcolo, quindi il costo non è banale. Poi dipende sempre da quello che loro tirano fuori da questo, però il costo non è banale, almeno in questa pipeline qua.
Sì, guarda, aggiungo due cose. Uno è interessante che anche io ho trovato diciamo questo concetto degli scenario dove stai andando a definire di digital twin, e io ho trovato come termine che behavioral clones, cioè di andare a definire quegli strumenti che vengono richiamati da Dark Factory senza effettivamente chiamarli, perché magari vai a utilizzare un tool che chiama un servizio esterno. Quello che fai è andare a definire a costruire dei cloni, e questa roba è fattibile perché a oggi abbiamo gli LLM e fare i cloni di applicazioni è molto semplice. Quindi questo è un dettaglio importante perché ti permette di abbassare dei costi e delle latenze dovute ai software esterni. E l'altra questione è che quello che ho letto è che tu vuoi fare questi scenario per anche lì abbattere i costi, perché nel momento in cui la Dark Factory diventa estremamente complessa, quindi diciamo la Dark Factory è complessa, quindi vuol dire che effettivamente la stai utilizzando bene, perché sta attaccando un problema che è complesso, non basta più fare, diciamo le val del dettaglio, le val del comportamento specifico di uno specifico agente, se dovessi farlo per tutti i nodi, chiamiamolo così, gli agenti che compongono la Dark Factory, il costo diventerebbe così insostenibile che non riusciresti a fare una validazione così di fino. Quindi si possono fare validazioni di fino, ma per abbassare i costi, quello che fai è inserire digital twin, behavioral clones all'interno per definire degli scenari. E l'altra cosa che volevo ritornare era sul cercare di capire qual è la differenza tra una skill, okay, dove ci ho definito passo passo le cose, e avere un Dark Factory. Ci riprovo perché anche io me ne devo un po' fare entrare in testa. La skill è un MD file dove effettivamente potremmo andare a definire step by step quello che succede, ma questa skill poi viene data a, chiamiamolo così, un orchestratore, quindi un modello molto potente, okay, Frontier, che va a prendere il testo scritto in linguaggio naturale e per ciascuna parte del processo andare a istanziare un agente che risolve quel task e anche definire come questi agenti comunicano e qual è l'ordinamento in cui si passano i task per essere risolto quel goal definito, quella sequenza di passi definita nell'MD file, in questa skill molto grande. Se tu questa roba qua, questa definizione di come comunicano, di quali sono i modelli associati a uno specifico agente, quindi al modello X, all'agente Pippo, gli serve il modello Opus 4.8 o gli serve Aiko.4.5, chi per loro, tu facendo una dark factory, questa roba qui non la devi inizializzare, ristanziare ogni volta all'interno leggendo l'MD file, ma è stanziata, è lì, è ferma, quindi tu stai risparmiando un sacco di token perché le modalità di come si comunicano gli agenti, quali modelli sono stati assegnati a un certo agente, lo fai una volta e non lo fai più. Non so se questa cosa è un po' più risuona meglio.
Ora però io sono curioso di, cioè, dici un po' come le stai usando.
Esatto.
Allora, questo è un buon punto. Inizio dicendo che ho finito i token settimanali, che non era mai successo, in anticipo di 3 giorni, perché in realtà sto facendo learn by doing, che spesso non è il miglior approccio, però è quello che mi stimola di più in questo momento, e sto cercando di definire un dark factory per produrre articoli scientifici, che però non è banale, non è per niente banale, perché anche lì ritorna sempre il punto che cioè, perché tanti dicono ma non mi funziona questa roba, perché spesso, diciamo un po' per pigrizia, ci si aspetta che l'LM riesca a fare un certo task dandogli un prompt un po' banalotto. Invece l'approccio corretto è evitare che gli agenti vadano a rispondere, a fare qualcosa facendo guessing. E quando è che fanno guessing? Quando le specifiche a contorno non sono definite bene. Quindi vedete qua che ritorna un po' effettivamente quello che si parla quando si fa programmazione. Cioè la programmazione è definire una sequenza di passi nel modo più chiaro possibile. Ora, quello che ci permette gli LM è di astrarre questa cosa, ma non significa che se stiamo astraendo allora possiamo essere più laschi nella definizione dei task. Anzi, no, bisogna essere super precisi, anche in questo caso, a un livello di astrazione diverso, chiaramente, perché si possono fare perché esso la gente possa essere riproducibile, non ogni volta cambi la risposta a caso, la risposta a quello che fa a caso, ed è un passaggio iper mega importante. Quindi uno dovrebbe fare un ambiguity test, e l'ambiguity test è, supponiamo che io ho definito diciamo il behavior, il comportamento di uno specifico agente, e ho chiaro che cosa gli sto dando all'agente, del tipo, non lo so, la gente è a conoscenza del framework 3JS. La domanda che uno si deve fare è: a questo framework gli serve sapere come funziona 3JS? Se la risposta è no, allora chiaramente è una roba che non ci deve stare dentro, non deve essere di competenza di quella gente. Se la risposta è sì, allora la domanda che mi devo fare è: se sì, quali sono le altre informazioni che possono essergli utili per riguardo a questo framework, per compiere l'obiettivo per cui lo sto progettando? In poche parole, ci stiamo dicendo: io riesco a mettere tutte le informazioni che io conosco, che io so che servono all'interno dell'agente? Sì, e più lo faccio, più definisco il comportamento corretto e non risponderà by guessing. Quindi, per tornare alla risposta di Luca, la roba difficile che ora sto osservando nella parte di produzione di scienza è capire quali sono le, diciamo, le robe che servono a ciascun agente della pipeline per comportarsi al meglio e non rispondere by guessing. E chiaramente la parte di fare ricerca scientifica, quindi inventare roba nuova, è difficile anche definire le metriche, no? Del tipo, mentre ho installato questa skill che si chiama Grillmi, che mi sembra molto interessante, per cui ti incomincia a fare delle domande su come sul prompt per permetterti di chiarire meglio dove andrei a lavorare. Quindi quello che sto facendo è, ho due agenti in una certa parte della Dark Factory con contesti separati, dove uno ha la skill Grillmi e l'altro si occupa di rispondere, e in qualche modo il primo, sono entrambi su due modelli frontier, il primo viene spronato dal secondo di porsi delle domande e darsi delle risposte, che poi vengono accumulate all'interno del proprio contesto e vengono utilizzate per lo step successivo. E il capire come in questa parte critica della Dark Factory permettere l'innovazione di roba non solo nuova, ma che sia scientificamente interessante, è difficile, perché cos'è che è scientificamente interessante? Questa è una domanda quasi, quasi filosofica, no? Come dicevamo tanto tempo nella puntata scorsa, ci sono articoli scientifici che non hanno riscosso successo per decenni, e poi a un certo punto si scopre che sono la preda fondamentale di qualche teoria, e chiaramente quell'articolo, quindi al tempo in cui è stato scritto, non era interessante. Però in realtà era interessante per la scienza in generale, e infatti lo si sarebbe visto più in avanti. Quindi definire questa roba, dove è un contesto un po' più fuzzy, qui è una challenge grossa di una Dark Factory, e quindi mi sto domandando se effettivamente la produzione di articoli è dark factorizzabile, che, ricordiamoci, non tutto dark factorizzabile, forse anche gli articoli, però con un degree, con un livello forse non così, diciamo, è più difficile. Non dico che è impossibile, anzi, sono curioso, secondo me si può in qualche modo riuscire a raggiungere l'obiettivo, però non è immediato. Quindi sto provando
questa... Questa cosa è interessante, e la mia domanda è, secondo voi quali sono i task per cui vale la pena fare una Dark Factory? E riguardo a quello che hai detto, mi viene in mente che forse la Dark Factory potrebbe essere su un sottotask specifico, nel senso, quando parli di fare un articolo, nella mia testa è un po' come dire facciamo un esempio, un sito web. Ora, forse una Dark Factory, chiaramente molto più complesso, un sito web complesso, non penso che una Dark Factory possa automatizzare il processo all'inizio e alla fine di una creazione di un servizio, ma può automatizzare i vari sottotask all'interno, se c'è un qualcosa di ripetibile, forse, se ho capito un po' com'è.
Ma allora, in realtà non ci darei nemmeno questo limite, nel senso che okay. Sto leggendo articoli per cui stanno producendo servizi nuovi nel momento in cui la Dark Factory... Cioè, puoi bootstrappare una Dark Factory da un'altra Dark Factory, no? C'è anche questo livello di ricorsività sulla roba. Quindi vuol dire che stai realizzando un servizio nuovo ottenuto da una Dark Factory prima, che magari era capace di detectare che gli serviva un nuovo servizio. E badate bene che questa roba qua già succede con gli LLM nel momento in cui loro, con gli agenti, diciamo, più standard, dove quando si rendono conto che gli serve uno strumento e non lo hanno a disposizione, lo strumento se lo creano. Quindi per me strumento è utilizzare il codice come harness, ovvero andare a definire un processo, far definire alla gente un processo eseguibile in modo deterministico che gli permette di fare delle analisi. E ogni volta può essere chiamato iterativamente quando serve. Questa è la definizione di tool, no? E quindi se un agente riesce a bootstrapparsi un tool quando osserva che gli serve qualcosa e lo deve utilizzare in modo ripetitivo, allora non vedo perché una Dark Factory a un certo punto, che magari rappresenta lo sviluppo di un software molto grande, che si automergia, magari a un certo punto Dark Factory può prevedere un percorso del grafo, ok, che va a istanziare una nuova Dark Factory per un altro servizio del primo, del primo. Il parallelismo mi sembra un po' quello.
Ok. Chiaro.
Sì, boh, diciamo, ora sto leggendo un po' le note che mi ero preso, però diciamo, secondo me si è affrontato un po' tutto. Secondo me la cosa importante erano il cercare di mantenere distanziati gli agenti che scrivono codice, quelli che scrivono i test, e mai far vedere a uno, a quello che scrive il codice, come è scritto il test. Questo è proprio una roba importantissima. E l'altra roba di farsi questo ambiguity test, cioè non permettere a un agente di rispondere by guessing, perché secondo me questa è una roba che, su cui le persone cascano. Cioè il programmatore, con l'arrivo degli LLM, gli ha permesso di semplificare molte robe e ridurre l'impatto cognitivo su alcuni task, è evidente, però questo non significa che allora dobbiamo dobbiamo metterci la testa sotto la sabbia. Anzi, riemerge la complessità dello sviluppo di qualcosa in un'altra forma, e in questo caso è nella definizione più chiara possibile delle specifiche del comportamento di un agente, e questo permette di non fare guessing. Questa roba l'ho trovata su diversi blog post: non far rispondere by guessing.
Ok.
Ok, non so se c'hai altro da aggiungere, se no magari questo secondo me è un discorso anche da affrontare magari nella pointer chat con altre persone che hanno utilizzato, utilizzano Dark Factories o magari sono interessati, magari ne possiamo anche discutere lì.
Yes.
Ok. Ok, non so, allora andiamo direttamente direi in chiusura a questo punto, sì, siamo su un'oretta, direi di sì, e ci, vabbè, ringraziamo intanto Alessandro per l'introduzione a questa Dark Factory, e poi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao!
Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!